Va ora in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Ciro e Cristian. Ben ritrovati cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici, siamo sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e il martedì notte all'insegna della musica colta e soprattutto non solo. E siamo, come promesso la volta precedente, non so se un attimo vi faccio un riepilogo della situazione per chi non avesse seguito la puntata. Ricordo anche che poi sarà possibile ben presto, così presumibilmente a giugno, trovare la puntata precedente sul sito della Civetta, www.civetta.info. Abbiamo parlato la volta scorsa di Carmelo Bene, lo abbiamo fatto con un ospite che sono lieto di avere ancora qui al mio fianco, che è Luca Cremonesi, che saluto da parte di tutti noi.
Ciao Cristian, ciao a tutti gli amici e le amiche della radio, speriamo che sia gradito anche loro ritrovarmi, insomma.
Io ne sono quasi sicuro comunque. Allora, la volta scorsa abbiamo presentato il libro uscito da Luca Cremonesi ormai un mese fa, il 23 di aprile, che è un libro su Carmelo Bene, appunto, che si intitola Oltre l'assenza, sottotitolo Scritti su Carmelo Bene di Luca Cremonesi per i San Pietrini della Gatto Grigio Editore, per un prezzo di ridicolo di 2 euro, che esatto, è sostanzialmente un contributo spese.
Sì.
E è un libro di un centinaio di pagine in cui troverete una raccolta di brevissimi saggi su Carmelo Bene, molto molto fruibili, perché comunque i vari concetti chiave vengono poi riportati, ne discutevamo anche io e Luca spesso nei vari scritti, vengono riportati a più riprese in contesti diversi, parlando di Carmelo Bene da più punti di vista, dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista poetico, della sua produzione poetica, dal punto di vista poi della voce, che è il punto di vista centrale poi del suo lavoro e del lavoro che abbiamo cercato di fare nella puntata precedente. In questa puntata, visto, voglio dire, la gentilezza, la cortesia che ci ha fatto Luca Cremonesi di tornare a trovarci, abbiamo deciso di riprendere il discorso da dove lo avevamo lasciato, ossia da Carmelo Bene voce, per continuare, terminare in questa prima parte della puntata con questi ascolti su Carmelo Bene e magari poi, non so, andare a squadernare un po' quelle che sono le curiosità anche sulla vita di Carmelo Bene, sulle sue e sul suo rapporto molto stretto con un grandissimo personaggio del Novecento, uno dei più grandi sicuramente, soprattutto in campo filosofico, ma non solo, perché anche lui, stiamo parlando di Gilles Deleuze, è autore di scritti filosofici, ma non solo, perché autore anche di scritti sul cinema, collaboratore stretto di artisti, musicisti, e quindi anche in campo musicale. Poi, se ci avanzerà il tempo, andremo ad ascoltare qualche esempio di questi musicisti che si rifanno tuttora, con queste case editrici, queste case discografiche che si rifanno tuttora al lavoro di Deleuze e che in qualche caso proprio riprendono tematiche molto care a Deleuze, che anche in vita hanno collaborato con lui, hanno fatto poi un doppio CD edito da un'etichetta che è Mille Plateaux, che già dal nome svela tutto. Mille Piani è un testo infatti molto famoso di Gilles Deleuze. E con Guattari, Mille Piani no, è da solo,
sì,
è con
Guattari.
Perché nella prima parte Gilles Deleuze scrive testi della sua vita, scrive testi da solo per lo più, e poi invece c'è questo incontro felice nel senso letterario del termine, nel senso che è molto prolifico e proficuo, questo incontro con un altro grande dell'epoca, che è Félix Guattari, studioso di ambito psicologico, psicanalitico e filosofico, con cui appunto intrecerà una collaborazione che durerà fino praticamente alla morte. Voglio ricordare che su Deleuze, Luca, che è uno studioso di Deleuze, è un appassionato, direi più quasi che studioso, non so se concordi con
un
me.
Amante.
Un amante, esatto. Nel senso erotico del termine.
Nel senso erotico del termine, bravo, esatto, proprio così.
Ecco, Luca, che è un amante di Deleuze, ha scritto anche altri testi che trattano di Deleuze. Uno è, ne ricordo uno perché l'ho letto io, lo conosco, che è quello che tratta un po' del rapporto controverso tra Deleuze e Bataille, Badieu, adesso ho le lapsus freudiani, ok, Badieu e Deleuze, che si intitola Pensare con Deleuze, giusto?
Mm-hmm, pensare esatto, con Deleuze. L'uno è molteplice, pensare con Gilles Deleuze.
Con Gilles Deleuze, edito da Ombre Corte, sì, mi pare, esatto, sì, Verona. Verona. 2007,
esatto. Sì,
anche quello di recente pubblicazione.
Distribuzione su, anche su IBS, in tutte le librerie, quello è, distribuzione nazionale. Sì.
Ecco, è un bel libro anche quello, che raccoglie una serie di saggi, di lettere, di articoli pubblicati da Badieu in merito proprio a Gilles Deleuze. Un rapporto che risente tantissimo poi del loro rapporto biografico molto controverso, però insomma consiglio di leggerlo a chi ha un attimino di dimestichezza di queste cose e anche a chi vuole cominciare ad averne un po' di dimestichezza di queste cose. E un altro libro, poi l'ultimo, perché poi ce ne sarebbero forse anche altri da citare, non so, uno ne cito uno fuori campo, quello di Salò, La distruzione dei corpi, che è un bellissimo libro, ormai non più trovabile per il momento,
fatica si trova, sì.
Che è un bellissimo libro su poi un capitolo, una pagina del cinema italiano, Pasolini, voglio dire, che non solo adesso è riduttivo parlare di Pasolini e parlare di cinema italiano, me ne rendo conto. Però era tanto per ridurre un po' il discorso, certo, e non affrettare le cose. L'ultimo libro su Deleuze in realtà deve ancora essere pubblicato, non perché sarà l'ultimo ovviamente, ma perché speriamo di no, infatti. Che è un libro invece che passa attraverso Nancy e le differenze parallele tra, esatto, Deleuze e Derrida, che è un altro degli autori fondamentali del Novecento, che tuttora lavora molto sul concetto di differenza e insomma articolando.
Sì, è stata un'impresa. Adesso ti ringrazio, Cristian, sei gentilissimo. Può sembrare che io sia quasi come Umberto Eco, in realtà non è così. E comunque, vabbè, questo è un lavoro a cui in parte hai collaborato anche tu, e uscirà, se tutto va bene. Doveva uscire a maggio, a questo punto tutto non va bene, per cui uscirà a settembre, meglio così, quando ricominciano le scuole, e tutto ricomincia, quindi ricominceranno anche i libri, e proprio si giocherà su questo concetto di differenza parallela e di quanto risuonano queste due differenze, ecco, per stare poi nel tema che dobbiamo trattare, insomma.
Ecco, io ti chiederei, se non temessi di essere troppo largo nel discorso, aprire un discorso troppo ampio, ti chiederei insomma tutti i problemi che hai avuto in qualità di traduttore, voglio dire, che so che ne hai avuti parecchi.
È stata un'impresa tradurre questo testo, perché è un testo, guarda, la puntata capita giusta, perché parlavamo di voce la volta scorsa, parlavamo di suono, e parlate di suono in questa trasmissione tu e Ciro, perché qui in questo testo si giocava molto sulla parola e sul suono, quindi è tutto un gioco molto francese, squisitamente francese. Io, vabbè, adoro la Francia sopra qualsiasi cosa. È tutto giocato appunto sull'assonanza, sulla ripetizione e sulla risonanza delle lettere e delle parole, per cui c'era proprio questo gioco continuo di rimando a différence, differenciation, différencier. Era tutto un gioco di questo tipo, per cui è stato veramente una bella impresa. Però è anche bello e interessante lavorare sul concetto di incontro, cioè incontrarci qui in questo spazio, in questa radio, incontrarci come filosofi, incontrarci come amici e i filosofi che si incontrano. E se tu mi concedi, senza che non sono io il protagonista della trasmissione, ma è la musica, i suoni, di andare proprio a quello che volevamo trattare questa sera, cioè appunto gli incontri volevamo vedere. Ciro, per qualche impegno serio, non è potuto essere qui con noi, quindi è rimandato l'incontro poi vero e proprio musicale alla prossima trasmissione, così creiamo un trittico interessante, dove allora Ciro veramente ci farà vedere proprio l'incontro tecnico-musicale tra il pensiero e il suono. Noi questa sera faremo vedere invece vari tipi di incontri, e il primo incontro che così abbiamo pensato di farvi sentire è veramente una chicca questa, perché è un CD che è uscito clandestino per una piccola casa editrice chiamata Medusa, e si intitola Un Dio Assente, ed è un dialogo incontro tra questi due grandi uomini di teatro, Carmelo Bene e Umberto Artioli. Umberto Artioli, forse un po' meno famoso di CB, è stato un grandissimo critico teatrale mantovano che insegnava a Padova, e ha fatto appunto queste serie di interviste a Carmelo Bene su appunto i suoi concetti chiave. E allora questa volta abbiamo non soltanto la possibilità di sentire la voce di Carmelo Bene, come abbiamo già sentito la volta scorsa, e ripeto, come dice Cristian, se per caso siete interessati alla trasmissione la trovate sul sito www.civetta.info nell'area download, da giugno le troverete queste trasmissioni, e soprattutto c'è la possibilità di sentire come si costruiva il pensiero in un incontro tra due menti. E da questo poi con Christian lavoreremo proprio sul concetto di incontro, questa puntata, per arrivare appunto a chiudere nell'incontro tra musica e filosofia. Qui c'è un incontro tra filosofia e teatro e poi vedremo un incontro tra filosofia e musica.
Quindi... E sarà appunto, come dicevi prima, un appendice di questa puntata, esatto, che fungerà anche da introduzione eventualmente
alla terza puntata, che chiuderà questo trittico appunto di musica, dove il
terzo,
pensiero e filosofia.
Esatto, dove il terzo presente, assente in questo momento, Ciro, esatto, ci aiuterà... mi auguro a fare spazio anche in questa, in, cioè, quest'altra direzione,
a dipanare i fili,
esatto. Quindi noi adesso ci ascoltiamo questo brano tratto da questa intervista, mi devi ricordare la traccia, perché non me la ricordo,
la traccia
più.
16 l'intervista 16. È proprio in presa diretta, così come i due parlavano, come se registrassero me e Christian in questo momento, quindi ha questo pregio questa registrazione.
Lo ascoltiamo immediatamente.
Come è finito lo spettacolo, ti ho detto, ho rintracciato Lampi, Barbagli di Dadaismo. Perché ti ho detto questo, ripensando poi oggi a mente fredda, insomma, a questa mia prima impressione? Il Dadaismo, proprio nell'epoca in cui Gramsci scriveva quelle cose che sai sulle marionette, che sono gole con ore ma restano marionette, invece metteva in scena l'elemento della Kunstfigur, della figura artificiale, no? E tu hai aperto la scena in qualche modo così, con una ludicità che era nei dadaisti, ma che era una ludicità basata sulla negazione di tutto, sulla negazione del senso, sull'indifferenza ai valori e, scrive Zarà, su uno sfondo buddista, insomma, negativo, quindi schopenhaueriano nettamente.
Ma buddista non è schopenhauer, che fanno pugni.
Beh, comunque lui richiamava quel tipo di visione. Quindi la prima cosa che mi ha colpito era questi motivi di carattere ludico, ma di questo riso, noi dicevamo ieri jaune, no? Riso giallo alla francese, sì, cioè riso verde, diciamo, all'italiana, dove in fondo si decostruiva, che è uno dei prototipi del dadaismo. Contemporaneamente, mentre pensavo a questo e pensavo alla importanza che avevano a livello di figuratività scenica gli androidi, le macchine, i robot, insomma tutte queste figure di doppi, mi veniva in mente che questo meccanismo automatico, questo automatismo, diventava, magari fosse inconsciamente o fosse anche consciamente, io non lo so, quasi una parodia della scrittura automatica surrealista. Questa è una cosa curiosa che mi è venuta in mente. La scrittura automatica surrealista, che ha a che fare con l'oralità. Basta pensare per esempio all'uso dell'omofonia, quindi non è solo una scrittura, è una scrittura che è anche vocale, che ha presente l'elemento orale, dove, mentre la scrittura surrealista, scrittura automatica surrealista, spalanca la bocca d'ombra verso un tutto, un pieno, torniamo al discorso che abbiamo fatto ieri, no? Innocente, dove crede di ritrovare innocente l'origine del tutto, dicono innocente, loro.
Sempre
sì, d'accordo, sì, no? È il discorso che Breton propone. Invece,
lo spirito Breton,
esatto. Mentre invece queste diciamo Kunstfigure che tu usi, questo automatismo, tendeva al contrario a spalancare voragini, abissi di vuoto e impossibilità di unificazione, decentramento, decostruzione continua. Quindi mi era parso per certi aspetti che, ripeto, volontariamente o involontariamente, accanto a questi motivi di carattere dadaista che ti ho detto, ci fosse una parodia del surrealismo che era curiosa, insomma, che mi interessava.
No, questo corrisponde a quella che Gramsci chiama la smarginatura proprio del tutto, dei codici introdotti. Ecco, quindi qui la ricostruzione ha un altro senso, perché è illuso il termine sovrumano.
Ma ci arrivo, sì, l'ho segnato. Ecco, a questo punto, proprio l'uso del termine sovrumano, come l'ha utilizzato Maurizio, mi interessa quel contesto, è chiaro, ho capito che era un discorso tuo perché l'hai fatto tu ieri, quindi mi
pare... No, ma io l'ho scritto lui.
Sì, l'ha scritto lui, d'accordo. Beh, diciamo allora che era un tema che era vostro, era tuo, insomma, un tema di cui ho sentito parlare ieri. Questo tema del sovrumano veniva a coincidere con l'inorganico, cioè con quel passo freudiano di cui abbiamo parlato l'altro ieri a proposito dell'aldilà del principio del piacere. E di conseguenza avveniva che l'elemento meccanico, l'elemento della macchina, o l'elemento artificiale, l'elemento dell'androide, veniva a designare in qualche modo la cancellazione o la soppressione del mondo dell'io e del mondo della soggettività, e l'apertura di un qualcosa su cui abbiamo discusso a lungo ieri, che resta abbastanza indecidibile in fondo nell'enunciazione, che è questo anorganico di cui Grande parla, o per cui Grande parla di nostalgia dell'inorganico a un certo momento.
Sì.
Questa nostalgia dell'inorganico in fondo ti pone la macchina come contemporaneamente colei che dimistifica, che decostruisce, fa in modo che tutte le figure siano segmentate sulla scena e siano il doppio l'una dell'altra, soprattutto ovviamente le figure che dovrebbero essere forti, l'attore, l'io e il ruolo, che vengono decostruite e ridotte a queste larve, il soggetto in particolare. Quindi è attiva nel senso della decostruzione e nello stesso tempo apre o introduce una possibile nostalgia verso un qualcosa.
Ti chiamo patetico, io lo chiamo patetico.
Che tu chiami patetico, appunto. Ma su un qualcosa che, non lo so, in altri momenti tu hai definito in altri termini, ma che resta al centro del dibattito di ieri sera.
Stavamo facendo sfuggire le cose di mano.
Eravamo presi dall'ascolto, dalla nostalgia dell'inorganico.
Esatto, di vedere cosa succedeva, insomma, da questo ascolto. Perché poi la cosa interessante è vedere come anche in questo caso l'incontro,
certo,
e il nostro incontro adesso, ma anche il nostro incontro con questo ascolto, poi provoca altri ascolti, altre...
Certo, qui era uno dei concetti chiave, insomma, di quello che abbiamo cercato di dire anche l'altra volta su Carmelo Bene, che poi in chiusura con l'ultimo brano che vi faremo sentire diventerà evidente. Era poi il concetto su cui lui lavorò nel Pinocchio, insomma, il Pinocchio, a me piace pensarlo, e nel mio libro lo trovate, insomma, che Pinocchio è proprio l'immagine dell'arte. Pinocchio è il burattino che rigetta il libro, rigetta quindi l'autorità, si diceva la volta scorsa, per fare arte. Ma Pinocchio è anche l'inorganico, cioè ciò che non è ancora strutturato, ciò che appunto è ancora burattino, è ancora legno, e quindi non ha ancora un'organizzazione, organo come organizzazione, non è ancora una macchina, diceva adesso Artioli, e quindi, è una macchina, cioè non è ancora appunto organizzato, ma è un insieme di frammenti che funzionano insieme. Quindi la potenza della macchina attoriale, questo concetto della voce che aveva Carmelo Bene come macchina attoriale, era proprio un insieme di elementi composti assieme che funzionavano, un tutto che funzionava. La grande apertura del libro che piace a tutti e due, che è l'Antiedipo, che apre dicendo «Sa funzion», tutto questo funziona, ciò funziona in sostanza. E quindi questa, dicevamo la volta scorsa, questa necessità che c'è in questo teatro di rompere appunto i principi di autorità passa attraverso anche l'incontro, perché il grande filosofo che parla dell'incontro è Spinoza, e Spinoza poi giusto stamattina, l'altra settimana, interrogavo le mie studentesse e si parlava appunto della necessità che ha questa filosofia, ad esempio, di rompere l'autorità nell'incontro. Cioè già l'incontro a due è già un uscire dai modi, è già un distruggere il principio di autorità, perché non a caso la filosofia nasce nel dialogos, nel dialogo proprio tra due voci che dialogano tra di loro. E questo è un po' quello che stiamo cercando anche qui questa sera di raccontarvi, insomma.
Io ho una curiosità da chiederti, anche se ho già sentito qualche risposta a una domanda del genere, però mi piacerebbe che la sentissero anche gli altri, e poi mi piacerebbe sentire un'altra risposta, perché ovviamente non sono mai uguali le risposte che diamo quando accade qualcosa, no? Il capitoletto breve è appunto sul Pinocchio che tu citi, è molto curioso dal punto di vista tipografico proprio, certo. Non so se si dice in questo modo, tipografico si,
sì,
può,
sì,
dire,
si,
sì,
può dire,
sì. Perché è pieno di frecce, simbolini, spirali, mi incuriosiva un attimino come ti sei posto questo.
Allora lì era, mi era stato commissionato, raramente scrivo su commissione, un saggetto su Pinocchio. E allora ci ho ciondolato un po' davanti allo schermo bianco, non sapevo cosa scrivere, anche perché i Pinocchi di bene ce ne sono varie versioni, anche qui le dovete scaricare perché c'è soltanto il file audio pubblicato dalla Sossella, ma il video non c'è. E tanto che ci siete, se lo scaricate, vi consiglio di scaricare l'edizione del 96, è quella più chiara e più evidente, dove lui parlava appunto di questa nostalgia dell'inorganico che veniva espressa appunto in Pinocchio, cioè la necessità di essere senza autorità. E ci ho ciondolato un po' attorno a questo saggio, non sapevo come cominciare. Allora ho pensato di metterci dentro tutte queste forze, le forze che sono l'andare a capo, il cancellare. Ora, le frecce che ci sono alla fine di ogni frase sono proprio tutte le forze che sono intervenute nella composizione, come diceva prima Artioli, di questa macchina che alla fine è il saggio che ne è venuto fuori. Perché è vero che lo scritto alla fine non è soltanto quello che ci resta su Word, ma ci sono tutte le versioni fatte, tutte le cancellature, tutte le indecisioni, gli a capo, l'aver pensato, essere tornati su, l'averla tirata sulla frase, averla tirata giù. C'è anche tutto questo che deve funzionare assieme a un testo, e ho cercato di metterlo dentro. È stato un esperimento.
No, direi che più o meno l'idea che ci si fa potrebbe essere questa. Non a caso penso che si parla di spazi, e queste sono delle spaziature, no? Sono un modo, sono delle pause, diciamo, al di là della virgola, al punto, e di queste pause convenzionali, che sono proprio le pause di regime, potremmo dire,
certo.
Nel senso, quelle linguisticamente accettate, convenzionali.
Sono gli spazi dove accade qualcosa, è quel tra dove qualcosa accade, proprio come nel dialogo, cioè nello spazio che c'è tra i due poli di un dialogo. Quando i due poli non dialogano, succede quello che è successo un mesetto fa, più o meno, di cui si parlava, insomma.
Anche la volta scorsa, sì, avevamo citato.
La volta scorsa citiamo ovviamente la vicenda di Verona, che ormai ha già un mese, quindi sicuramente ce la siamo quasi dimenticata. Credo di no, perché
visto che ne parliamo, la cosa inquietante, che io trovo inquietante, è che ce ne siano molte di queste cose e non se ne parli mai, cioè che si sia parlato di questa come se fosse un'eccezionalità, una cosa che è successa lì in quel momento, ma non poteva succedere in un altro momento o altrove. Invece, purtroppo, devo dire, mi è capitato comunque, se uno legge un po' attentamente, io non legge i giornali, voglio dire, anche lì la stampa, per quanto tutta la stampa sia deformazione, però se uno va a cercare un po' anche su internet queste cose, di notizie ne trova, e queste cose succedono purtroppo.
Hai toccato il tasto giusto anche in relazione a quello che stiamo dicendo. Se noi continuiamo a pensare per eccezioni, vuol dire che imponiamo una normalizzazione. E qui, ad esempio, quello che fanno i nostri filosofi, i nostri uomini di teatro e musicisti di cui stiamo parlando, era proprio questo, cioè di non voler essere considerati eccezioni, perché l'eccezione vuol dire, proprio come volgarmente si dice, confermare la regola, cioè confermare una norma, una normalizzazione. Allora far vivere quell'episodio lì di Verona appunto come un qualcosa di eccezionale vuol dire tollerare quello che da anni io e te, che abbiamo studiato a Verona, vedevamo sugli autobus, in sala mensa, in aule studio, dove ogni volta c'era da rischiare di menare le mani perché,
sì, esattamente,
per questi motivi.
Lasciamo perdere, chiudiamo,
esatto,
la parentesi.
Torniamo a noi, e così chiudiamo la parte, sì, su Carmelo Bene. Io volevo chiudere, sì, con la chiusa che lui fa di questo grande evento, così poi cominciamo a parlare anche dell'evento e ci avviciniamo al nostro amato Deleuze, che fa della serata a Bologna. Lui recita Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante, e sentirete, incredibile, come un concerto rock, la gente sotto viene interrotto dagli applausi, è costretto a fermarsi, e sentirete questo fluire libero della voce, veramente forse il vertice più alto di questa lettura Dante, dove veramente non c'è più un qualcuno che sta recitando qualcosa, ma veramente sta accadendo l'evento, in questo Tanto gentile e tanto onesta pare.
Tanto gentile e tanto tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quando ell'altrui saluta, con lingua de ventre mando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può, che non la prova, e par che dalla sua labia si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima: sospira.
Ho voluto lasciare anche gli applausi alla fine perché fanno parte, come dicevi tu, dell'incontro, dell'evento.
Sì, esatto, di questo evento con 200.000 persone sotto la Torre degli Asinelli. Ecco, avete sentito e abbiamo sentito quel sospira, che ovviamente io non so rifare, questo è fuori discussione ovviamente, ma quanto era sospirato quel sospira, quanto faceva capire quel sorriso, quel sospiro che si ha quando si è innamorati. Quando a scuola ci raccontano questa storiella tra Dante e Beatrice, che si vedono in chiesa, la donna schermo e tutte queste storie, qui non c'è bisogno di tanta storia della letteratura. Bene ce lo fa vedere, ce lo mette lì davanti. Ecco perché quando lui intitola la sua biografia "Sono apparso alla Madonna", titolo straordinario, in cui dice: mentre io recitavo, mentre io stavo dicendo, mentre io mi ero detto, mi appariva davanti a me, avevo le visioni, avevo letteralmente le visioni di quello che stavo dicendo. E qui la gente se ne rende conto, perché avete sentito gli applausi, avete sentito appunto una folla di 200.000 persone il 31 luglio in un caldo assassino a Bologna, quindi proprio assassino non a caso, perché era proprio dovuto anche, questo spettacolo era legato alla strage
poi della stazione.
Esatto, la strage di Bologna. E quindi perché veramente le persone qui avevano le visioni, cioè la sensazione, la voce che esce dai modi, la voce che diventa pura fonè, puro suono, a quel punto produce veramente le visioni. Ecco qui tutto il lavoro, tra l'altro, che la moderna psicologia ha anche scoperto, cioè il suono è importantissimo, il bambino nella pancia sente, prima noi sentiamo, poi vediamo, prima arriva il sound, poi arriva la luce, per cui è indispensabile il suono e la ricerca fonetica della fonè proprio. Vedo che sfogli il mio libro, questo mi preoccupa.
No, perché c'è tra le cose che stavi dicendo, cioè, non era qualcuno che mi viene in mente di aver letto, ma chi se ne frega, insomma. non è importante trovare dei riferimenti espliciti. No, mi veniva in mente, cosa curiosa, per chiudere il discorso forse sul tuo libro, o per chiuderlo adesso temporaneamente, poi riaprirlo quando vogliamo, mi veniva in mente che poi alcuni dei saggi primi, che primi in ordine, diciamo, proprio di incontro, quando uno sfoglia questo libro, incontra i primi saggi, che sono poi i saggi che tu hai fatto mentre stavi studiando, giusto?
Sì, esatto, mentre eravamo compagni di studio in quel di Verona, esatto. Sì,
ecco, quindi... a proposito di incontri, mi veniva in mente che l'introduzione è fatta da Giuliano Antonello,
sì,
che è un altro dei grandi presenti assenti qui con noi quest'oggi, secondo me, cioè io lo possiamo considerare...
Presente assente, come Dio.
Esatto. Perché comunque è una persona che dall'incontro con questa persona poi è stato determinante, no? All'interno del tuo percorso.
Esattamente, Giuliano è un nostro comune amico ed è in una cultura incredibile, e la cosa straordinaria è un anti-accademico, non è un accademico che però lavora in università, quindi da questo punto di vista condizione privilegiata, perché tutte le persone che lavorano e studiano come te e Christian hanno il doppio ovviamente di lavoro da fare, fisico e intellettuale, e veramente, cioè, io vi stimo tantissimo proprio perché riuscite a far combaciare queste due cose che comporta, cioè, la vita e la quotidianità con lo studio. Troppo facile fare lo studente, troppo facile fare lo studente fuori corso lamentandosi di 50.000 cose avendo il culo parato, ecco.
Certo. Io non nego comunque di aver invidiato qualche aspetto di questo essere studenti.
Indubbiamente
l'aspetto dell'incontro, ad esempio, certo, è più difficile, molto, certo, difficile, perché è un incontro fugace, molto... sei lì, anche l'università non la vivi proprio come, non so, tutto quello che sta attorno all'università, che possono essere comunque eventi che succedono, non so, teatrali, c'è uno spettacolo da andare,
sì,
a vedere,
certo,
fai fatica.
Viene a mancare tutta quella vita lì, sì questo è indubbiamente.
Questo io lo rimpiango, però non è detto che sia da rimpiangere, ovviamente. Io confesso la mia, avrei preferito.
Sentendo alcuni racconti, sì, c'è anche da rimpiangere.
C'è anche da divertirsi, no? Voglio dire. Io volevo citare una parte proprio quasi all'inizio dell'introduzione di Giuliano Antonello, perché secondo me è quella che riassume ancora, una delle quelle che potrebbero riassumere meglio tutto il discorso che facevamo la volta scorsa e che tentiamo di chiudere in questo momento. Lui dice: i veri maestri ci insegnano innanzitutto a fare a meno di loro. E questa frase, anche se è brevissima, ed è un inciso, un pezzo, perché dopo va avanti non solo le loro soluzioni, che pur ammiriamo a guidarci, ma la forza con cui hanno saputo porre i problemi, il rischio di pensare al quale si sono sempre esposti, la necessità etica di creare a cui non si sono mai sottratti. Ovviamente poi tutta l'introduzione vale la pena di essere letta, però questo mi sembra che è un epitaffio.
Allora. Sì, qui ti faccio chiosa con l'aneddoto di Carmelo Bene, che facendo un seminario su D'Annunzio diceva: ragazzi, dovete imparare a disapprendere. Allora si alzò uno studente e disse: allora vabbè maestro, cominciamo a disapprendere. E Carmelo Bene lo cacciò via da questo seminario, perché il concetto è proprio questo, cioè non è che Picasso non sapesse dipingere, non è che Schoenberg non sapesse suonare Mozart, non sapesse suonare Beethoven, è proprio quando hai imparato tutto che a quel punto devi eccedere, andare oltre. Io credo che, e qui è bellissimo ad esempio il libricino che c'è scritto da Ghezzi, Enrico Ghezzi, grande stimatore di Carmelo Bene, e Carmelo Bene sul calcio, cioè là dove si parlava proprio di chi sono i creatori, ci sono i creatori ovunque, dice Deleuze, l'altro grande incontro con Carmelo Bene. Gilles Deleuze, questo filosofo francese morto nel 95, anima dal mio punto di vista di tutto il Novecento, del Novecento interessante. Chi sono i creatori? I creatori ci sono ovunque, nello sport ci sono, e allora lui fa l'esempio, ad esempio, di McEnroe, di Edberg, dei grandi tennisti, di Borg, quelli cioè che riescono a fare qualcosa di nuovo che prima non c'era. Quindi Carmelo Bene nel teatro ha fatto qualcosa di nuovo che prima non c'era, ma non è che lui non sapesse chi era Pirandello, non sapesse chi era Pinter, più o meno suo coetaneo ovviamente, chi era Beckett e compagnia bella. Il suo disprezzo per questo teatro non voleva dire non conoscerlo, probabilmente sapeva a memoria questi testi. Quando andò all'Accademia Teatrale lo cacciarono, è lo stesso concetto di quando Deleuze andò a insegnare all'università, che gli dissero: non sei in grado di fare l'insegnante.
Ecco, a questo proposito mi viene in mente quando tu, quando noi prima abbiamo fatto sentire, dico tu perché ovviamente sono i tuoi contributi di questa puntata, però noi abbiamo fatto sentire questa intervista comunque di Carmelo Bene, mi veniva in mente quando dicevi questa spontaneità, questa cosa che succede lì, il pensiero che quando si fa, dove si fa, insomma lì, esatto. Essere lì dove le cose accadono. Mi veniva in mente che anche Deleuze poi c'è stato un tentativo di questo tipo, anche se poi ovviamente tagliato, ritoccato, certo. Che è l'abecedario, il famoso abecedario, esatto. Che esatto. Consiglio a chiunque, questo è edito, quantomeno, deriva da Prodi, no?
Sì, casa si editrice. Trova, tutto titolato e tutto.
Esatto, io ce l'ho a casa, sono 3 DVD per un prezzo abbastanza abbordabile, perché sono 30 euro mi pare, una cosa del genere, euro. Perché per 3 DVD non è male comunque. È un bellissimo video anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, cos'è?
No, del 90.
Ah, è del 90, ok. Sì, no. Sembra un po' sgranato.
Ma è stato scelto, era volutamente costruito così. Sì. Doveva dare questa idea, lui lo dice all'inizio: io voglio fare come i fantasmi. Quando sono morto torno e posso dire quello che voglio, però voglio tornare con l'aspetto da fantasma. Quindi aveva, i rotoli erano proprio rotoli amatoriali, con le mani che danno il ciak e via andando.
Ecco, è un bel esempio anche quello di un incontro comunque.
Esatto, adesso infatti sentiamo proprio un incontro, ad esempio, tra la musica e la filosofia, da questa opera In Memoriam Gilles Deleuze. La prima traccia del primo CD è proprio l'incontro tra la filosofia e la musica, in questo caso tra la voce di Deleuze e la musica.
Ascoltiamo quindi la prima traccia di questo doppio album, esatto, In Memoriam
Gilles Deleuze.
Di Gilles Deleuze, edito dal Mille Plateau, esatto. Etichetta Mille Piani, molto attaccata, molto legata al lavoro e alla vita di Gilles Deleuze, dell'ultima parte quantomeno, no,
sì,
della sua vita.
Sì.
Commencer par le premier principe, c'est un peu une méthode qui emprunterait le modèle de l'arbre. On cherche d'abord la racine. Mais il y a une autre méthode. ou un autre modèle. C'est celui de l'herbe. L'herbe, elle, elle pousse par le milieu.
Pezzo molto breve, l'incipit, l'introduzione di questo doppio album.
Che cosa ci dice in sostanza? Dice: quando noi cominciamo a fare le cose, ci sono due modi per cominciare a fare le cose. C'è il modello dell'albero, cioè si vanno a cercare le radici, si vanno a cercare le fonti. Se ci pensiamo, è quello che si fa sempre quando andiamo a fare un lavoro di ricerca. Andiamo a cercare le fonti, le origini, raccogliamo tutti i dati. È quello che veniva chiamato il metodo scientifico, quindi quello che a scuola ci insegnano. Fai una ricerca, vai a prendere l'enciclopedia, vai a cercare i significati delle parole. Andare. Oppure c'è un altro metodo, e credetemi che è veramente difficile farlo passare. Io ho provato a sperimentarlo a scuola, Christian, ed è veramente dura farlo passare, che è quello dell'erba. Provate a pensare alle graminiacee, questo concetto che utilizzava Deleuze, il rizoma, le graminiacee. L'erba dove comincia? Non comincia dalle radici, ma comincia dal mezzo, cioè comincia a intrecciarsi, e da tutti questi intrecci partono infinite direzioni, le quali a sua volta poi si intrecciano e via andare. L'erba spinge in mezzo, dice Deleuze. E questo è un concetto che io non sono espertissimo di musica elettronica come lo è il nostro amico Ciro, e quindi passo la palla a lui quando martedì prossimo poi declinerà questi concetti. Ma lui trova, soprattutto nella musica di Richard Pinas, se voi andate sul www.webdeleuze.com o .fr, dove potete scaricare tra l'altro le lezioni di Deleuze, tutta una serie di materiale molto interessante, trovate il rimando a Mille Plateaux e Schizotrof, che sono appunto le due grandi case editrici che si occupano di musica deleuziana.
Case discografiche.
Case discografiche, scusa, hai ragione. Che si occupano appunto della musica deleuziana. E la musica elettronica, così come la musica dodecafonica, quello che interessava proprio a Deleuze, era proprio il discorso della rottura del principio d'autorità. Da un lato la rottura dell'armonia, e quindi la dodecafonia che elimina la tonalità diventa la musica atonale, mi vengono in mente i Blue Vertigo sempre quando dico la musica atonale, e forse non è capita neppure da me, diceva Morgan dei Blue Vertigo. E quindi là c'era la rottura del principio di autorità, che era rappresentato appunto dalla tonalità, quindi sono suonate in do maggiore, suonate in re minore,
certo, sì, no, c'è una tonica, una dominante, cioè esatto. Tutti questi termini, che sono poi termini tecnici musicali, in realtà lasciano trasparire un discorso appunto di autorità, come dicevi tu, un regime vero e proprio, laddove c'è un re, monarca assoluta, che è appunto la nota dominante, poi tutte le altre sono subordinate in qualche modo a questa, che deve reggere tutto il gioco. E invece poi quando si passa ad un tipo diverso di musica, è stato il tentativo, è stato quello proprio di distruggere questo sistema e cercare di liberare le note, mi viene in mente, esatto. No? Una specie di piano orizzontale, non verticale, esatto, gerarchico,
esatto,
no?
esattamente questo. Quindi a lui interessa la dodecafonia, e quindi gli autori dodecafonici, proprio per questo motivo, perché si andava contro quella verticalità della musica a favore invece di una orizzontalità e di un accadere interno della musica. E gli autori che lui cita, che cita Deleuze, sono i grandi maestri da questo punto di vista: Alban Berg soprattutto, che è il suo grande riferimento, ma anche Schoenberg, ovviamente, su tutti, essendo poi il maestro e il primo.
È il Bach della musica.
E poi questo Edgard Varese, che io non conoscevo fino a quando non ho letto Deleuze. E se ci stai, Christian, facciamo ascoltare, sì, il pezzo è breve, sono 3 minuti e 33.
Cosa ci fai ascoltare?
Di Edgard Varese, Offrand.
Che è la prima traccia?
Che è la prima traccia, esatto.
Ok. Thank you. Allora Luca, ci vuoi ricordare il pezzo, il brano, il titolo e l'autore?
Sì, l'autore è Edgard Varese, scritto Varese come la città,
sì.
E Offrandes,
okay.
È l'opera che abbiamo ascoltato, un pezzo di opera che abbiamo ascoltato. L'altro grande invece settore della musica che si occupa di Deleuze e di cui Deleuze si occupa è proprio la musica elettronica. Perché
sì.
La musica elettronica? Perché va proprio verso la direzione, tra l'altro è uscito anche un bel libro per la Cronopio Edizioni intitolato proprio Deleuze e la musica elettronica, uscito l'anno scorso, dove appunto questi musicisti che hanno lavorato con lui hanno poi anche scritto di lui. Ecco, la musica elettronica invece andava proprio verso il principio dell'erba, come dicevamo, cioè la possibilità, voi ascoltatori e ascoltatrici siete più esperti e esperte di me sicuramente, la possibilità cioè veramente di intervenire in qualsiasi momento e di far prendere qualsiasi direzione. Ora, la possibilità poi tecnologica ovviamente di innestarsi all'interno di tracce musicali, di trame e tracce, questo concetto che piaceva molto anche a Derrida, e chissà se i due su questo si sono confrontati, non si sa. Ecco, questa possibilità era quello che piaceva molto a Deleuze. Perché? Perché lui continuava, la sua filosofia diceva una cosa fondamentale, che secondo me è fondamentale per capire Deleuze, e dice: la molteplicità bisogna farla, troppo semplice sommare le cose, troppo semplice dire che per fare il caos basta buttare della gente in una curva e buttargli dentro una bandiera di colore diverso. No, non è questa la molteplicità, questo è il casino, questo è l'informe, questo è veramente la deriva del pensiero, non la curva, magari lo è anche la curva, non lo so, però insomma, da tifoso non lo so se lo è, ce ne sono tante altre cose, quella è una delle tante. Quindi quello era proprio il caos fine a se stesso, il rumore fine a se stesso, No, qui invece si tratta proprio di lavorare, dicevamo la settimana scorsa, di sottrazione, sottrarre, togliere, fare la molteplicità, cioè eliminare principi di autorità, innestare, aggiungere sottraendo, sottrarre continuamente. E allora, come abbiamo sentito un esempio di alcuni dei musicisti che di musica, diciamo, classica ma contemporanei, che certo, piacciono a Deleuze, c'era Varese, c'era Boulez, ce n'è, insomma,
ce ne sarebbero per fare anche una puntata solo per loro.
Esatto, magari poi la faremo in compagnia di Ciro. Volevamo farvi sentire invece un passaggio proprio di musica elettronica. Qui scegliamo da questa antologia uno dei passaggi che, boh, insomma, a me piacciono di più, quindi essendo qua io
no?
Decido cosa farvi
sentire. Questo è il doppio album di cui parlavamo,
esatto,
prima,
esatto, in memoria di Gilles Deleuze, edito da Mille Plateaux. E io l'ho trovato in Germania, sinceramente non so se si trovi da qualche,
ma io credo
parte,
su internet sicuramente.
Sì, su Amazon lo trovate sicuramente.
Ormai internet ha scardinato questo concetto,
infatti,
di trovare,
esatto,
qui non trovare altrove,
esatto,
fortunatamente.
Sono rimasto ancora antico, ma questo è vero, sì. Su Amazon si dovrebbe trovare, o comunque sicuramente su eBay, perché io l'ho visto su eBay, per cui sicuramente c'è anche su eBay.
Ecco, questo è un doppio album che è stato messo insieme, diciamo, proprio in commemorazione della morte, in occasione della,
esatto,
morte, no?
Esatto, in occasione della morte. Esatto.
Che si è gettato da
morto
finestra,
suicida, sì, esatto, morto suicida, sì.
Nel 1995.
2 novembre del 95. La traccia è la
8,
esatto, e ascoltiamoci Gas.
Gas. Abbiamo sentito uno stralcio, un pezzettino del brano che dura quasi 8 minuti e come al solito non abbiamo tempo di specificare fino alla fine, di vederlo nel suo contesto globale, però appunto speriamo che serva da antipasto per poi piatti ben più saporiti e che ognuno poi si cercherà per i fatti suoi. Questo è almeno il nostro intento, è sempre stato. Una cosa che non abbiamo approfondito sufficientemente, che però mi sarebbe piaciuto approfondire anche un po' per alleggerire, visto che ormai siamo vicini a luna di notte, chi ci sta ascoltando può andare a dormire sonni sereni, cosa che non fa mai quando c'è Ciro, perché lui riserva le ultime cose, le cose più inquietanti, a volte anche cose un po' terrorizzanti, bene, spiriti, bene, fantasmi, così, e quindi non si dorme mai. Invece adesso che abbiamo la possibilità di parlare di queste cose anche un po' più divertenti, se vogliamo più leggere, volevo chiederti l'incontro tra Gilles Deleuze e Carmelo Bene, che
È stato un incontro prolifico, nel senso che Deleuze è stato uno dei primi a accorgersi di Carmelo Bene. Anzi, diciamo che vabbè, in Italia ovviamente se ne erano accorti grandi come Pasolini, come Arbasino soprattutto, e come Maurizio Grande, che è stato, e Franco Quadri, che sono stati i due più grandi critici teatrali che l'Italia abbia mai avuto. E però ovviamente la fama internazionale arriva quando poi sono all'estero, i commenti arrivano dall'estero. E i due si incontrano negli anni 70, per, se non erro nel 74, 73 o 74, mi sfugge in questo momento, non è che non lo so.
Io intanto sfoglio il tuo libro che mio, secondo me c'è il tuo libro.
Con il Romeo e Giulietta, bene porta il Romeo e Giulietta questa edizione che fa straordinaria, dove taglia la parte di Romeo in sostanza e fa emergere il testo togliendo Romeo e lo porta a Parigi. Deleuze, che ama il cinema e ama il teatro però non ama la mondanità, comunque decide di andare a vederlo perché ha sentito parlare, essendo lui amante dell'Italia, di questo fenomeno. Ovviamente vede all'opera Carmelo Bene, se ne innamora e da lì nasce un'amicizia lunghissima, un'amicizia che passa attraverso poi un libro pubblicato in italiano, edito dalla Quodlibet, quindi lo trovate, che si intitola appunto Sovrapposizioni, dove c'è un bellissimo saggio di Deleuze su Carmelo Bene intitolato Un manifesto di meno, e dopo c'è la bellissima risposta di Carmelo Bene a Deleuze. E poi Carmelo Bene contraccambia regalando la dedica al suo Riccardo III, considerato, così come il Manfred che abbiamo sentito la volta scorsa, è considerata l'opera concerto più importante della produzione di Carmelo Bene, l'opera teatrale più importante di Carmelo Bene è proprio il Riccardo III, è considerato il Riccardo III, più ancora che il Lorenzaccio. Lorenzaccio sì, fu una folgorazione, ma il Riccardo III è Riccardo. Se ve lo scaricate, lo guardate, capite anche perché è il Riccardo III. E il Riccardo III è proprio dedicato a Gilles Deleuze, l'opera del 79. I due poi si incontrano ancora all'inizio degli anni 80 sul Manfred. Carmelo Bene, Deleuze scriverà ancora sul Manfred, e poi Deleuze scriverà i suoi libri sul cinema e dedicherà appunto un ampio capitolo al cinema di Carmelo Bene, definendolo come l'unico autore in grado di realizzare immagini cristallo, cioè l'immagine che riesce ad essere immagine e non immagine allo stesso tempo. E tra i pochi, dice Carmelo Bene, non sono grandi i registi che ci sono riusciti, c'è riuscito Kurosawa, c'è riuscito Carmelo Bene, dice Deleuze, e pochi altri, quindi una grande potenza nel suo cinema. E i due si citeranno continuamente. Poi, come tutti gli incontri che nascono anche legati all'innamoramento, ovviamente si produce una folgorazione, poi i due si separano, ma non per motivi di lite o quant'altro. I due sanno che ci sono. I due risuonano continuamente, sanno che ci sono, e quindi non c'è la necessità di continuare un rapporto pubblico fatto cioè di libri, di scritti assieme. Quindi continua l'amicizia personale tra i due, ovviamente con tra l'altro aneddoti simpaticissimi, insomma, di nottate a Parigi, dove insomma c'è queste pagine in sono apparso,
ecco, tu racconta qualcosa se ti viene in mente.
Le pagine scritte su Sono apparso alla Madonna, dove Carmelo Bene dice non esiste macchina pensante più grande di quella di Deleuze, cioè tutto quello che lui cita è tutto quello che ha letto, e tutto quello che ha letto lui lo cita, fuma troppo e non potrebbe, Deleuze si suicida a causa proprio del fumo, di un enfisema polmonare che lo condanna praticamente a morte, e beve, fa quasi più di me. Insomma, gli aneddoti,
che era tutto dire, insomma.
Esatto, gli aneddoti sul bere di Carmelo Bene, insomma, è risaputo. Carmelo Bene fa un mezzo trapianto di fegato pressoché trentenne, in quanto ha il fegato distrutto, in sostanza,
già alla nostra età, praticamente.
Esatto, la nostra età, in sostanza. Ecco, insomma, fu un'amicizia anche insomma umana e filosofica molto.
Si incontravano a Parigi, però.
Sì, tendenzialmente a Parigi, perché Deleuze si muoveva pochissimo da Parigi, si è spostato 3-4 volte, pur essendo il filosofo del movimento, si spostava pochissimo, però amava dire anche qui, come prima, la differenza bisogna farla, la molteplicità bisogna farla, il movimento bisogna riuscire a farlo anche stando fermi. E allora, se ha ragione Giuliano quando scrive nella mia introduzione, e come io ho cercato poi di declinare nel mio libro, che bisogna superare i maestri. Ecco, loro ci hanno dato due esempi di movimento, cioè di come si fa il movimento. Chi prosegue la loro opera ha il compito appunto di, come dicevamo la volta scorsa, aprire spazi per fare movimenti. Questo credo che sia la grande lezione che ci dà il Novecento e che ci dà il Novecento con questi personaggi. Chi non ha capito questo è perché ha paura degli spazi aperti e ha paura del movimento. Vedi, ad esempio, i discorsi di Ratzinger e compagnia bella.
Vedi Platone, per dirne uno a caso.
Io citavo qualcuno di più moderno, ma Platone va benissimo. Esatto.
Sì, ma è ancora giusto, Platone comunque.
È ancora Platone che parla.
Anzi, peggio di Platone, perché Platone ha degli ampi spazi di ambiguità. Comunque.
E non ha una pappa mobile.
Esatto, questo è importante.
Questo è importante.
No, in Platone però si trova Platone e anche del materiale per decostruirlo,
certo.
Platone.
Ah, beh, certo. No, invece
non è ancora chiuso Platone.
Esatto, lì invece non lo si trova, insomma. Ecco dov'è il Novecento, è tradito e traditore allo stesso tempo.
Ok, mancano 4 minuti, giusto il tempo per salutare e ascoltare l'ultimo pezzo, diciamolo subito così lo lasciamo poi in sottofondo.
Ascoltiamo Zoviet France, che è il terzo brano.
Il terzo brano, ok. E Luca, vuoi salutare tu innanzitutto?
Sì, io volevo salutare Cristian, ringraziarlo perché è stato fin troppo gentile nel descrivermi, sono molto meno di quello che dice lui, comunque siamo molto amici e quindi ovviamente come tutti gli incontri tra amici poi ci si elogia anche a vicenda, però spero che vi siano piaciute le cose che abbiamo detto. Se volete acquistare o trovare San Pietrini, il 30 giugno saremo a Volta Mantovana con una serata con tutti gli autori dei San Pietrini, oppure basta andare, come vi dicevo, su MySpace, lo spazio Gatto Grigio, oppure sul blog della Gatto Grigio, mettete su Google, salta fuori Gatto Grigio tutto attaccato. Se volete scrivermi, la mia mail è semplicissima, è Cremonesi Luca, cognome nome, Cremonesi Luca tutto attaccato minuscolo @yahoo.it. ci si può incontrare, ci si può via mail dialogare assieme,
sicuramente. A proposito di Volta Mantovana, una cosa che non abbiamo detto e che sicuramente non mi fa onore non averlo detto, o forse non averlo specificato abbastanza, perché forse l'ho anche detto, tra le varie attività di Luca Cremonesi c'è una intensa attività di organizzazione culturale, cioè lui non solo si muove lui o cerca di muoversi lui, di essere in movimento, ma fa muovere anche gli altri.
Essendo ciccione cerco di muovere
fa muovere anche gli altri attorno a sé, cioè attorno a quello che cerca di organizzare il movimento, disorganizzare il movimento, sconcertare il movimento.
Ecco, così mi piace.
Le parole bisogna anche saperle, non so come dire, non trovare ma lasciarle andare a volte.
Esatto,
no?
Perfetto.
E dicevo, tra le varie cose che vengono organizzate in questo movimento vorticoso di Luca Cremonesi, non so dove trovi tutto il tempo e l'energia per farlo, ma c'è anche una manifestazione molto importante che l'anno scorso ha avuto la sua prima, penso,
era la
seconda edizione, che è Voltarte, di cui, se vuoi, darci due parole proprio.
Sì, è un festival aperto, appunto, open space, aperto, dove abbiamo coinvolto tutto il territorio, quindi abbiamo rotto il principio di autorità degli spazi istituzionali e abbiamo aperto tutto il territorio perché l'arte deve incontrare le persone e soprattutto le persone devono incontrare l'arte, ma ancor più l'arte deve incontrare le persone, perché mi vanno bene i musei di Gehry, li adoro, ma quando l'arte si chiude troppo nel museo ha perso la sua funzione. Poi quando ancor più il museo diventa oggetto d'arte siamo veramente al paradosso assoluto. Tra gli artisti di quest'anno ci sarà anche Cristian Bertoli, che è qui davanti a me con le sue opere.
Non lo dicevo con questo,
esatto,
questo
le
intento.
Potrete vedere a luglio, quindi a luglio venite a trovarci a Volta, perché il festival di quest'anno è costruito per stare a Volta Mantovana, in questo comune bellissimo delle colline moreniche, e stare in questi spazi aperti, passare un weekend a Volta tra le colline, tra amici, musica, arte, pittura, scultura, cinema, quindi insomma ci sarà divertente.
Io ti ringrazio moltissimo anche
grazie alla radio ancora una volta, esatto. Mi raccomando, resistete, i tempi sono cupi.
Particolarmente cupi. E niente, io ringrazio anche voi che siete rimasti ad ascoltarci, se siete rimasti ad ascoltarci, ma anche se non siete rimasti ad ascoltarci, ascoltarci, grazie lo stesso per esserci venuti a trovare in un pezzettino di trasmissione. Esatto. Comunque l'ora è tarda, vi capisco, e per questo vi rimando al sito della Civetta, www.civetta.info, dove potrete scaricare poi l'area download tutte le varie puntate, e potete anche andare a scartabellare un po', vedere cosa succede da queste parti, tra il mantovano, il bresciano, perché comunque non è solo della nostra trasmissione che si tratta, ma di una rivista che poi potete anche ordinare in abbonamento, potete, insomma, date un'occhiata a quello che succede in giro.
Scaricatela.
Esatto.
Finché si resiste col gratis si scarica.
Comunque la manifestazione Voltarte, appunto, quest'estate sarà la terza volta. L'estate scorsa è stata una manifestazione molto grande, molto seguita, è andata benissimo, concerti importanti, eventi, mostre, dibattiti, letteratura, presentazione di libri, tantissime cose comunque da vedere a Voltarte, al di là della mia mostra.
No, ce n'è, insomma, anche quest'anno abbiamo veramente un ampio...
Dunque io ringrazio tantissimo Luca Cremonesi e spero di avere altre occasioni per trovarci. Rinnovo comunque l'appuntamento per martedì prossimo, solito orario, da mezzanotte all'una, qui su Radio Onda d'Urto, oppure appunto sul sito della Civetta. Vi auguro una buona notte e sogni d'oro.